Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto dal vostro Enzo, quindi bentornati all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, al capitolo 22 del secondo libro del Re, abbiamo sentito di Giosia, che si rivelò essere uno dei migliori re che governarono dopo Salomone. Abbiamo letto del risveglio che si manifestò durante il suo regno. Giosia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e lui fece restaurare il Tempio. La terza spinta verso il risveglio venne dal ritorno alla parola di Dio, così dicevamo ieri sera. Quante sono le chiese che oggi si fondano veramente sulla parola di Dio e la predicano fedelmente? Alcuni hanno perso la Bibbia in chiesa. Ricorderete che quando Gesù era ragazzo, Maria e Giuseppe lo persero nel Tempio. Oggi forse nella chiesa alcuni hanno perso non solo la Bibbia, ma anche Gesù. Chilchia, il sommo sacerdote, ritrovò la parola di Dio nel Tempio dove era stata persa. Un ritorno alla Bibbia deve essere uno dei primi passi verso il risveglio. Pensate, ora Giosia ascolta per la prima volta la parola di Dio. L'altro passo verso il risveglio è il ravvedimento. Leggiamo di questo nei versetti dall'11 al 13 dal secondo libro dei Re, capitolo 22. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine al sacerdote Chilchia, ad Aicam, figlio di Safan, ad Acbor, figlio di Micaia, a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re. Andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato. Poiché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è prescritto. Fu la lettura della parola che portò al ravvedimento. Quando il re udì la parola di Dio, si strappò le vesti in un'espressione di profonda emozione. Perché? Perché la parola di Dio rivelò il loro peccato. Senza la parola non si sarebbero resi conto di quanto avevano deviato dalla legge divina. Un ritorno alla parola del Signore porta al risveglio, e il vero risveglio non avviene se non vi è un vero ravvedimento. Giosia è spaventato perché è convinto di meritare il giudizio di Dio, ma il messaggio che Dio gli manda tramite la profetessa Aculda dimostra la giustizia e la grazia del Signore. Leggiamo la conclusione nei versetti dal 14 al 20. Il sacerdote Chilchia, Aicam, Acbor, Safan e Asaia andarono dalla profetessa Aculda, moglie di Sallum, custode del vestiario, figlio di Ticva, figlio di Carcas. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quando ebbero parlato con lei, disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele, dite all'uomo che vi ha mandati da me, così dice il Signore, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore, direte questo: così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri, e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta. Ecco come la grazia di Dio si dimostra verso Giosia. Ormai è arrivato il momento di giudicare il popolo per i suoi peccati, per il suo allontanamento da Dio, ma Giosia verrà preservato da questo. Non vedrà queste cose. Esse avverranno quando lui non ci sarà più. Non finirà in cattività col popolo. Passiamo al capitolo 23 di Seconda Re, dove leggeremo di ulteriori riforme di Giosia. Questo re non tenne per sé tutte le cose che aveva saputo attraverso la lettura del libro della legge. Erano troppo importanti. Leggiamo i primi tre versetti. Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, piccoli e grandi, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto scritte in questo libro. Tutto il popolo acconsentì al patto. Il popolo promise che non solo avrebbe letto la parola del Signore, ma che l'avrebbe anche rispettata. Avrebbero cioè vissuto secondo il modo prescritto. Potremmo avere un risveglio, ma è anche necessaria la convinzione della nostra natura peccaminosa, un pentimento che solo la parola può indurre. Quando la Bibbia induce al pentimento per i nostri peccati, ne segue un ravvedimento. Ravvedersi. Ravvedersi significa porre rimedio. Ravvedimento significa una svolta, un cammino nella direzione opposta. Se stai seguendo una vita sbagliata, ti volti e cambi strada. Può succedere che altri ti seguano, anch'essi convinti del loro peccato e del bisogno di cambiare vita. Giosia, essendo il re, ha grande influenza e ora mette in atto un piano molto audace. Col suo ravvedimento si era messo in marcia e adesso vediamo come agisce. Prima di tutto rimosse l'idolatria dal tempio di Dio, come leggiamo nel versetto 4. Il re ordinò al sommo sacerdote Chilchia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della porta d'ingresso, di togliere dal tempio del Signore tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste, e li bruciò fuori di Gerusalemme, nei campi del Chidron, e ne portò le ceneri a Betel. Tutto ciò che faceva parte del culto di adorazione ai falsi dei fu bruciato nei campi di Chidron, fuori dalla città di Gerusalemme, e le ceneri furono portate lontano in modo che la gente non le potesse neanche vedere. Nei versetti dal 5 al 16 del capitolo 23 potrete voi stessi leggere tutta una serie di azioni compiute da Giosia per porre fine alla situazione di degrado spirituale del paese. Poi Giosia pose fine alla immoralità. Giosia ebbe il coraggio di condannare la prostituzione di qualsiasi tipo. Non solo condannò le loro pratiche, ma li cacciò persino dal regno. Poi Giosia pose anche fine ai sacrifici umani, sacrifici di bambini, sacrifici che erano fatti al dio Moloch. Giosia distrusse le immagini, gli altari, gli alti luoghi, i boschetti che i re, suoi predecessori, avevano istituito nel paese. Nel versetto 24 troverete che bandì dal paese anche coloro che praticavano la magia e lo spiritismo. Si spinse persino al di là dei confini di Giuda, a nord, fino a Betel. In Seconda Cronache, capitolo 34, versetto 33, lo riassume in un versetto. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele, e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore, loro Dio. Durante tutto il tempo di vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore, Dio dei loro padri. Giosia, a un certo punto, fece una scoperta. La troviamo nei versetti dal 16 al 18. Poi Giosia, voltatosi, vide le tombe che stavano là, sul monte. Mandò a prelevare le ossa di quelle tombe e le bruciò sull'altare, profanandolo, secondo la parola del Signore pronunciata dall'uomo di Dio che aveva annunciato queste cose. Poi disse: «Che monumento è quello che io vedo laggiù?» La gente della città rispose: «È la tomba dell'uomo di Dio che venne da Giuda e che proclamò contro l'altare di Betel queste cose che tu hai fatte». Egli disse: «Lasciatelo stare, nessuno rimuova le sue ossa». Così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria. È interessante che a Betel Giosia si trovò alla tomba del profeta che aveva predetto che il re avrebbe fatto queste cose. Rileggiamo nel primo libro dei Re, capitolo 13, versetto 2. E per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire: «Altare, altare, così dice il Signore. Ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi, che su di te bruciano incenso, e si arderanno su di te ossa umane». Passiamo ora al versetto 21, nel secondo libro dei Re, capitolo 23. Ora Giosia fa una mossa tremendamente positiva, ristabilisce la celebrazione della Pasqua. Leggiamo fino al versetto 23. Il re diede a tutto il popolo quest'ordine: celebrate la Pasqua in onore del Signore, vostro Dio, come sta scritto in questo libro del patto. Infatti la Pasqua non era stata celebrata così dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda. Ma nel 18° anno del re Giosia, quella Pasqua fu celebrata in onore del Signore a Gerusalemme. La celebrazione della Pasqua era un evento meraviglioso e apparentemente non era stato osservato per molto tempo. Lo avevano tralasciato. Cosa significa? La gente si era dimenticata della Pasqua che a loro parlava della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e che a noi parla di Cristo, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Così ci ricorda Paolo nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetto 7. Oggi si cerca di praticare una religione senza Cristo. La divinità di Cristo viene schernita. Il valore della morte di Cristo è confutato e respinto. L'efficacia del sangue di Cristo è messa in discussione. C'è molta freddezza, indifferenza intorno a Cristo. Quando è stata l'ultima volta che hai confessato al Signore la tua freddezza, la tua indifferenza? Oggi gli hai detto che lo ami? È il tuo Salvatore? Amica, amico, e io sono convinto che anche in questi tempi di tenebre, così come è già successo in passato, ci potrà essere un risveglio. La storia di Giosia mi incoraggia. Fu nell'ora più scura della sua nazione che avvenne il risveglio. Ora veniamo a un momento penoso di questa storia. Il grande risveglio si era verificato verso la fine del regno di Giuda. Presto il suo popolo verrà deportato in prigionia. Dio si mosse con potenza per rivelarci che Egli può apportare un risveglio nei tempi più bui, più difficili. Ora, cosa pose termine al risveglio? Leggiamolo dal versetto 25 al 30, dal secondo libro dei Re, capitolo 23. Prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè. E dopo di lui non è sorto uno simile. Tuttavia il Signore non desistette dall'ira ardente che provava contro il regno di Giuda, a causa di tutte le offese con cui Manasse aveva provocato la sua ira. Il Signore disse: «Farò sparire anche il regno di Giuda dalla mia presenza, come ho fatto con il regno di Israele, e respingerò Gerusalemme, la città che mi ero scelta, e la casa della quale avevo detto: là sarà il mio nome». Il rimanente delle azioni di Giosia, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Durante il suo regno, il faraone Neco, re d'Egitto, marciò contro il re d'Assiria, verso il fiume Eufrate. Il re Giosia lo affrontò, e il faraone al primo scontro lo uccise a Megiddo. I suoi servitori lo portarono via morto, sopra un carro, da Megiddo a Gerusalemme, dove lo seppellirono nella sua tomba. E il popolo del paese prese Joacaz, figlio di Giosia, lo unse e lo fece re al posto di suo padre. Giosia non avrebbe dovuto immischiarsi in questa guerra che non lo riguardava. Non è detto che il re di Assiria chiese il suo aiuto. Cosa successe? Fu ucciso a Megiddo e Joacaz, suo figlio, sale al trono. Ma leggiamo l'ultima parte del capitolo 23, dal versetto 31 al 37. Joacaz aveva 23 anni quando cominciò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Il faraone Eneco lo mise in catene a Ribla, nel paese di Camat, perché non regnasse più a Gerusalemme, e impose al paese un tributo di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. Il faraone Neco fece re Eliachim, figlio di Giosia, al posto di Giosia, suo padre, e gli cambiò il nome in quello di Joachim. Poi prese Joachaz e lo portò in Egitto, dove morì. Joachim diede al faraone l'argento e l'oro, ma per pagare quel denaro, secondo l'ordine del faraone, tassò il paese, ciascuno in proporzione delle sue proprietà. Così raccolse dal popolo del paese l'argento e l'oro da dare al faraone Neco. Joachim aveva 25 anni quando cominciò a regnare, e regnò 11 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Zebudda, figlia di Pedaia da Ruma. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto, come avevano fatto i suoi padri. Avreste creduto che Joachaz avrebbe seguito il buon esempio del padre, ma non lo fece. Joachaz fu un re empio. Infatti il suo regno durò solo 3 mesi. Il faraone decise di rimuoverlo dal regno, imponendo tributi in oro e argento, e portò Joachaz in Egitto, dove morì. Il faraone Neco proclamò re Joachim, un altro dei figli di Giosia che regnò per 11 anni. Anche lui fu un re empio, e infatti le cose peggiorarono. Se Joachaz era malvagio, Joachim fu ancor peggio. Proprio a quel tempo, a est del fiume Eufrate, sta nascendo una grande potenza, Babilonia. Babilonia sta sottomettendo l'Assiria. Babilonia sconfiggerà anche l'Egitto e, come vedremo nel libro di Daniele, diverrà la prima grande potenza mondiale. A questo punto forse dovremmo leggere il libro di Geremia, perché appunto Geremia era il grande profeta a quel tempo. Fu lui che richiamò Israele a Dio, avvertendoli che se non lo avessero fatto, sarebbero stati fatti prigionieri e deportati a Babilonia. Allora le parole di Geremia parevano incredibili, perché il re di Babilonia a quel tempo era Nabucodonosor e non era un acerrimo nemico. I falsi profeti dicevano alla nazione che Dio non avrebbe potuto fare a meno del suo popolo e che Gerusalemme era la città di Dio. Lì c'era il suo santo tempio. Essi erano il suo popolo eletto. Non poteva fare a meno di loro. Invece scopriranno che Dio poteva benissimo fare senza il popolo. Dio non aveva bisogno del Tempio. Questo infatti sarebbe stato presto distrutto. E vedo che il tempo a mia disposizione anche per questa sera, anche per oggi, sta terminando, sta giungendo al termine. Quindi non mi resta altro che salutarvi, rinnovarvi l'invito a domani per saperne di più riguardo a questi avvenimenti del Regno di Giuda. Appuntamento a domani. Ciao.